Immaginiamo un uomo non americano che 32 anni prima di Andy Warhol mette in un quadro l'immagine fedele di una lattina di zuppa Campbell's. Già lo sbalordimento ci pervade. Ma sbizzarriamoci. Immaginiamo che questa lattina non sia un caso, ma rientri in una tecnica di contaminazione di ritagli pubblicitari e disegni che anticipa di decenni la pop art. Immaginiamo che lo stesso uomo, senza essere mai stato in Francia e senza aver mai incontrato un dadaista né un surrealista, componga calligrammi serpentiformi alla Apollinaire e tratti artisticamente delle radiografie come farà Man Ray con i suoi radiographs. Spingiamoci oltre e immaginiamo che preceda Picasso nel recupero del primitivismo e disegni volti simultaneamente di fronte e di profilo. Immaginiamo che scriva poesie fondate su associazioni foniche e giochi di parole degni di Lewis Carroll e che costelli la sua prosa di parole inventate o deformate ricorrendo a morfemi ebraici, latini e dialettali, come aveva fatto Rabelais, come faceva Joyce e come avrebbero fatto Céline e Gadda. Per esistere, una simile chimera avrebbe avuto bisogno di una vasta cultura, di viaggiare molto, di conoscere diverse lingue, di incrociare i percorsi dei maggiori artisti e pensatori del tempo, di frequentare i caffè o i campus dove certe svolte decisive sono state sognate. E invece, la prodigiosa chimera non solo è esistita, ma era del tutto illetterata. Non si mosse mai dal circondario di Berna, non frequentò altri che contadini e manovali, non ebbe maestri di musica o di disegno. A 31 anni, dopo un tentativo di abuso sessuale, fu rinchiuso in un manicomio dove rimase 35 anni fino alla morte senza alcun contatto con l'esterno. Questa fu la vita di Adolf Wölfli, il quale dunque, se incredibilmente è stato uno degli artisti più straordinari del nostro secolo, lo sarà stato in quanto pazzo. Così lo scrittore Michele Mari descrive Adolf Wölfli nell'introduzione all'edizione italiana del libro che lo ha reso famoso, un saggio che lo psichiatra Arthur Morgenthaler aveva dedicato al suo talentoso paziente. Wölfli è solo uno dei tantissimi geni artisti con disturbi mentali che costellano l'intera storia della cultura occidentale e che hanno anticipato, ma anche animato, la storia delle idee tra movimenti artistici, svolte scientifiche, invenzioni e pensieri filosofici. Uno dei tanti nodi in cui si intrecciano nella nostra cultura le storie del genio e della follia. Ci sono idee che tutti considerano giuste per secoli finché a un certo punto non diventano sbagliate. Ci sono idee sbagliate che restano sbagliate finché a un certo punto non diventano giuste. Ci sono idee che non sono né sbagliate né giuste, o lo sono per un momento e poi mai più. Inseguire le storie di queste idee è un'avventura. Io sono Gabriele Ferrario e questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna. Idee sbagliate. In questa puntata proveremo a sciogliere il nodo che tiene insieme follia e pensiero creativo con Claudio Paolucci, professore di semiotica e filosofia del linguaggio, e Luigi Lobaccaro, assegnista di ricerca in semiotica al Dipartimento di Filosofia. Claudio, sull'indagine del legame tra creatività e follia, tu stai coordinando il progetto SACRED, che ha lo scopo di mostrare come tale identificazione sia completamente errata. Vuoi dirci qualcosa in più su questo?
Senti Gabriele, la premessa è che io sono un semiologo, noi facciamo semiotica nel Dipartimento di Filosofia, io ho lavorato per tantissimi anni con Umberto Eco, che è stato mio maestro, e una delle cose che mi è sempre molto piaciuta di Umberto era l'ultimo capitolo di Semiotica e Filosofia del Linguaggio, dove Eco cercava in qualche modo di fare un bilancio su che cosa aveva fatto lui durante la sua vita, in particolar modo su quella che era per lui l'impresa semiotica. Eco dice due cose fondamentali. Dice che tendenzialmente la semiotica, da un lato, è la battaglia contro le filosofie dello spirito creatore e del genio, e dall'altro è la battaglia contro un tentativo di spiegazione che si appoggia sull'idea che in qualche modo quella cosa è un non so che o qualcosa che non abbiamo davvero ben capito, che non è davvero ben possibile spiegare. E allora, quando Luigi Lobacaro, che è qui con me, aveva trovato una bellissima intervista a Ungaretti, un poeta che io adoro e che mi ha molto stupito sentirlo esprimere in questi termini, Ungaretti diceva che la creatività era quel non so che permetteva allo spirito di creare. Eravamo ovviamente molto stupefatti di questa cosa, che era proprio tutto quello che secondo noi non si dove, noi che siamo dei semiotici, secondo noi non si doveva fare. E allora come ci siamo mossi? Ci siamo mossi in qualche modo, visto che avevamo molto lavorato sugli stereotipi, cercando di capire quali erano quelle tendenzialmente unità culturali fortemente impersonali che pensano al posto nostro quando ci esprimiamo su temi come la creatività, il genio, la follia, eccetera, eccetera. E abbiamo poi cercato di indagare quali sono le rappresentazioni della creatività e della follia e questo nesso dentro la nostra cultura. Questo ci ha permesso di trovare, secondo me, delle cose veramente molto interessanti. La prima cosa è che tendenzialmente non abbiamo davvero ancora superato, per quello che riguarda le nostre idee estetiche, le nostre idee legate appunto a che cos'è essere creativi, eccetera, eccetera, non abbiamo mai superato l'estetica romantica. Abbiamo ancora un'idea della creatività legata all'individuo, legata al genio, legata appunto a cose che vengono dalle persone da un certo punto di vista, quando invece non lo so, per esempio credo che nessuno negherebbe che è fortemente creativo quel poema dadaista in cui si estraggono delle parole a caso da un sacchetto e il caso, e quindi fondamentalmente nessuna persona, il ruolo della persona è soltanto quella di estrarre le parole e di metterle dentro. Quindi è estremamente interessante vedere come la creatività invece è legata a vincoli impersonali, è legata a norme, è legata a usi, a stereotipi, eccetera, eccetera. E da un certo punto di vista quello che ci interessava vedere era come i media, per esempio, ci rappresentano questo nesso tra creatività e follia. Faccio due esempi che sono al centro del progetto, che ha tendenzialmente l'autismo e la schizofrenia come esempi paradigmatici. Se ne sarebbero potuti fare molti altri, ma insomma noi abbiamo lavorato anche per competenze nostre su questi due. E allora, se voi prendete un film come Beautiful Mind, vedete che avete questa rappresentazione di questa persona che ha tendenzialmente problemi di allucinazioni, eccetera, e che è completamente aiutata da questa cosa da un certo punto di vista nel suo lavoro, quando invece noi sappiamo che nella realtà John Nash, nel momento in cui diventa schizofrenico, non riesce praticamente più a lavorare. E allora, perché questa cosa così? È estremamente interessante andare a vedere come i media, da un certo punto di vista, costruiscono il personaggio. Nash è una persona che aveva avuto un figlio illegittimo che non aveva mai riconosciuto, era una persona che era stata, aveva avuto dei problemi giudiziari per omofobia, eccetera, eccetera. Invece, se prendi il film, c'è questa grande idea che è soltanto attraverso le equazioni dell'amore che tu puoi arrivare a risultati straordinari come prendere il premio Nobel. Ma in realtà, e hai questa donna straordinaria che gli sta accanto tutta la vita, eccetera, eccetera. Nella realtà invece la moglie di Nash, quando Nash sta male, lo lascia e soltanto dopo ritornano insieme. Allora è molto interessante la procedura mediatica di costruzione dello stereotipo, che passa dalla semplificazione della complessità del mondo in qualche modo e dalla semplificazione dei concetti attraverso i quali noi percepiamo il mondo e lo pensiamo. Abbiamo i caratteri dell'eroe che vengono standardizzati rispetto a un eroe positivo, eterosessuale, bianco, adulto, eccetera, espellendo l'omofobia, i figli legittimi, i divorzi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, in qualche modo, dentro questo personaggio così depurato, l'unica cosa che hai ottenuto attraverso questo filtraggio, che era teso a ripulire la vita da tutte le dimensioni impure che in qualche modo rendevano Nash deviante, L'unica cosa che non puoi spiegare attraverso questo eroe puro, eterosessuale, fedele, monogamo, innamorato, intelligentissimo, è proprio la creatività, che non è dal momento che questa persona così perfetta non è minimamente in grado di pensare in modo creativo come invece ha fatto in tutta la sua vita. E quindi che cos'è che gli dona questo superpotere? Glielo dona proprio la follia, proprio questa cosa che è l'unica altra cosa che è totalmente altra e che tu fondamentalmente non puoi spiegare. E un altro piccolo esempio, poi mi taccio e ti rilascio la parola, è un altro film molto noto con Dustin Hoffman, che è Rain Man. Allora, noi abbiamo molto studiato i disturbi dello spettro autistico, sappiamo che tipo di patologia terribile è nei confronti della qualità della vita di queste persone, eccetera, eccetera. E invece lì, e questo non solo in Rain Man, ma anche in altri film come Temple Grandin, eccetera, eccetera, l'autismo è quasi una skill che ti dota di alcuni superpoteri. Per esempio, c'è una scena molto paradigmatica e abbastanza imbarazzante in cui questa Dustin Hoffman, appunto affetto da disturbi dello spettro autistico, è in grado di contare soltanto guardandoli il numero degli Shanghai che cadono per terra e dire che sono 246. Ora, ovviamente nessuna persona con disturbi dello spettro autistico ha questo tipo di capacità, e però in qualche modo nella rappresentazione stereotipica mediatica della nostra cultura c'è questa volontà di costruire questo nesso tra creatività e follia, perché il pensiero creativo è il pensiero che devia e la follia è quella cosa che devia rispetto all'ordinario e allo standard, ti fa pensare diversamente. Mentre invece la creatività è legata a quella, per chi ha visto il film, che succede immediatamente dopo, cioè alla spiegazione che loro danno della storia degli Shanghai. Perché? Perché le scatole degli stuzzicadenti hanno 250 stuzzicadenti, cioè 250 Shanghai dentro, tu percepisci che dentro la scatola ne sono rimasti 4 e quindi per semplice sottrazione sai che 250 meno 4 fa 246, quindi tutti quelli per terra sono 246. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che la creatività è legata alla tua competenza, cioè al fatto che tu sai che gli Shanghai hanno quel numero lì, e quindi in qualche modo è legata alla cultura. Tu sei creativo se hai una grande cultura e la sai usare in modo non banale. Questa cosa è tipica, per esempio, siamo in uno studio di registrazione, dei musicisti. Se tu sai fare soltanto quelle poche scale, sei un chitarrista, sai fare soltanto quelle poche scale, la pentatonica e poche altre, ritornerai sempre a quelle cose. Invece se hai una grande competenza tecnica, saprai spaziare, saprai fare cose che gli altri tendenzialmente non fanno.
Mi pare di capire che la vostra analisi punti ad affrontare la questione da un punto di vista principalmente culturale. Però mi chiedo, ma non sarebbe meglio affrontarla da un punto di vista empirico e psicologico, cioè misurando, se possibile, le sovrapposizioni tra manifestazioni psicopatologiche e produzioni creative?
Sì, grazie Gabriele, la domanda è interessante e coglie nel segno. Effettivamente ci sono tantissimi studi in genetica, psicologia e neuroscienze che cercano di affrontare questo tema. Tuttavia i risultati di questi studi sono poco convincenti e spesso contrastanti. Il problema che ci poniamo noi si situa, a monte di questi studi e vuole un po' spiegare il motivo per cui questi ultimi non riescono a dare risposte conclusive sul tema del genio e della follia. E cercano di inquadrare appunto quali sono gli aspetti critici della questione. Un punto cruciale è che questi studi investigano la relazione tra i termini creatività e follia, la cui definizione è di per sé problematica. Cioè, non stiamo parlando di unità discretizzabili da uno sguardo scientifico come sono le molecole chimiche o le componenti biologiche. Si tratta invece di due concetti dai confini frastagliatissimi. Cioè, insomma, di cosa parliamo quando parliamo di creatività e come la si misura? E quando parliamo di follia, cioè, cosa cerchiamo, dei tratti cognitivi o dei tratti di personalità? E come facciamo a sapere se qualcuno è creativo o non lo è? Cioè, sulla base di un test? Il punto è che per sapere se qualcuno è davvero creativo o geniale, ci deve essere una comunità che lo riconosce come tale. Ma allora non abbiamo casistiche che sono statisticamente significative per trarre delle conclusioni generali sul rapporto tra genio e follia? Perché, appunto, gli esempi sono sporadici. Una soluzione potrebbe essere quella di ricercare se geni creativi del passato presentino o meno dei tratti psicopatologici. ed effettivamente ci sono stati tentativi di ricerca in tal senso. Le ricerche di questo tipo, però, pongono due problemi fondamentali. Punto primo, un pregiudizio nella selezione. La ricerca dovrebbe fare i conti con la storia stessa della nostra cultura e delle modalità attraverso cui le personalità dei geni sono state selezionate, rese celebri e tramandate. Cosa ci assicura che la scelta di queste celebri personalità, da Gandhi a Bohr, da Munch a Stalin, non sia già il prodotto di un bias che individua queste personalità come fuori norma e dunque creative e, perché no, magari anche un po' folli? Altro problema sta nel fatto che molti dei geni, artisti e inventori che vengono presi in considerazione in questi studi hanno vissuto e operato in periodi in cui il concetto di follia non era ancora inteso in senso medico come malattia mentale, per cui spesso si assiste a delle diagnosi a ritroso che non possono che lasciarci perplessi. Come fare ad attribuire a Newton una diagnosi di schizofrenia, o a Leonardo di autismo, o a Tasso di disturbo bipolare? Cioè, è un'operazione azzardatissima e inverificabile. È una proiezione del nostro attuale sistema di sapere circa la follia su dei resoconti di vita di individui provenienti da periodi storici e sistemi culturali che sono lontanissimi dal nostro. Queste considerazioni devono portarci al punto centrale della questione, che sottende tutti questi studi e che è collocato a monte del problema. Ossia il fatto che molto spesso il genio è stato chiamato tale proprio perché era folle. E questo dipende da una storia culturale che è estremamente radicata. Il legame che tiene insieme il genio e la follia inizia infatti nel pensiero greco, passa dal Rinascimento con il concetto di pazzia ed esplode nell'Ottocento con il Romanticismo. Ora, la psichiatria e la psicologia, che nascono in quel periodo, nell'Ottocento, ereditano direttamente questa tradizione dalla temperie culturale in cui sono nate. Tant'è che ne troviamo traccia in psicologi e psichiatri che sono importantissimi e che cercarono di dare una sistematizzazione a questo legame tra genio e follia senza problematizzarlo minimamente. Ne troviamo traccia in Freud, in Jaspers, in Jung e su tutti lo psichiatra Cesare Lombroso, che tentò di dare alla diade geniofollia una radice fisiologica attraverso l'analisi di tratti del viso e del cranio, di caratteristiche fisiche, di comportamenti morali e dell'eredità genetica, cosa che oggi è assurda. Cioè, insomma, il punto non è tanto dichiarare l'inutilità degli studi empirici e psicologici sul tema, ma fare chiarezza sui concetti che vengono utilizzati in questi studi e che hanno poi delle ripercussioni fortissime sui loro risultati. C'è insomma una dimensione di già detto, un'enciclopedia, avrebbe detto Umberto Eco, che fa da sfondo ai nostri tentativi di interpretare questa connessione tra genio e follia. La nostra scommessa è che indagandola, questa dimensione, sia possibile vederci più chiaro.
Le idee che ci presentate sono affascinanti e capisco come mai questo tema sia così studiato e come mai riscuota così tanto interesse. Quello che mi incuriosisce soprattutto sono i risvolti sociali di questa ricerca. E se non c'è un po' il rischio in questa battaglia agli stereotipi di crearne altri del tutto contrari, tipo che se sei folle allora non puoi essere un genio.
Ma senti, questo è un argomento molto delicato. Di norma quando si parla di stereotipi si pensa subito a qualcosa di negativo da cui occorre liberarsi, magari perché devi massimizzare l'inclusione, devi massimizzare l'equità, eccetera eccetera. A mio parere questa visione è radicalmente sbagliata. Perché? Perché gli stereotipi rappresentano innanzitutto il punto di vista del senso comune. Cioè rappresentano la categorizzazione della nostra esperienza che in un dato momento storico va per la maggiore. In loro stessi gli stereotipi non sono né buoni né cattivi, dipende da come sono. Quindi sono, dal mio punto di vista, un oggetto di studio fondamentale, proprio perché nascondono al proprio interno il punto di vista del senso comune. Cioè, dentro lo stereotipo c'è il punto di vista che va per la maggiore. Quindi è estremamente interessante studiare. Qualche volta gli stereotipi rappresentano lo sfondo della nostra percezione del mondo e non possiamo sfuggire dagli stereotipi, tanto che quando ci lasciamo alle spalle uno stereotipo è soltanto per entrare in un altro stereotipo. Quindi il problema è in qualche modo abitarci dentro gli stereotipi e semmai lavorare per liberarci da uno stereotipo inadeguato per costruire uno stereotipo migliore verso cui vogliamo portare e indirizzare il senso comune. Qui c'è proprio anche un aspetto politico di questo tipo di progetto, in qualche modo. In qualche modo se ci pensi, quello che direi io è che quando un artista o uno scrittore scrive non ha di fronte a una pagina bianca, lui non aggiunge una cosa, ma dentro la sua pagina bianca pulsano tutti quegli stereotipi, tutto il già detto in qualche modo, che rappresentano la sua lo sfondo della sua percezione del mondo. Quindi lui in qualche modo non aggiunge il suo enunciato, ma deve putare tutti gli enunciati virtuali che pulsano nella pagina bianca proprio nel suo essere bianco. Allora, questo è estremamente interessante, proprio come una come battaglia, direi, di guerriglia semiotica. Perché? Perché in qualche modo l'immagine giusta della creatività è che la creatività è legata al lavoro, è legata ad alcune condizioni di lavoro. Tutti i dati che abbiamo in questo senso sono veramente molto conformi e vanno tutti un po' nella stessa direzione. Tutte le opere di uno scrittore, di uno scultore, di un creativo, di un designer, di un inventore, eccetera, eccetera, che normalmente sono considerate più creative, vengono prodotte nei momenti in cui questa persona lavora maggiormente, cioè in qualche modo c'è una proporzionalità diretta tra la quantità di lavoro e la quantità di opere considerate creative che vengono prodotte. Quindi in qualche modo la creatività è proprio una dimensione normale del lavoro e quindi è legata a questo e non alle condizioni devianti psicopatologiche di qualcuno, né tantomeno al proprio inverso.
Grazie Claudio. Effettivamente non si può dire che questa identificazione tra genio e follia sia chiara e cristallina, e ci state aiutando a capire come in realtà sia di per sé problematica. Ma mi chiedo a questo punto come inquadrare quegli individui come Wölfli, con la cui storia abbiamo aperto la puntata. In questi casi non abbiamo a che fare con un individuo che prima era artista e poi ebbe un crollo psichico. Al contrario, Wölfli divenne artista proprio in quanto folle, nel mezzo della sua sofferenza umana. Insieme a Wölfli ci sono altri esempi nella storia dell'arte, come ad esempio Antonio Ligabue. Come inquadrare questi fenomeni allora?
Questa domanda effettivamente apre una serie di altri problemi su cui come gruppo di ricerca stiamo ancora riflettendo con Claudio, con un nostro collega, si chiama Flavio Valerio Alessi. Secondo me una giusta premessa da fare per rispondere a questa domanda è che ovviamente nella storia dell'umanità ci sono state grandi personalità, geni, artisti, inventori che hanno presentato tratti che oggi non esiteremmo a definire divergenti o patologici. Prendiamo Einstein ad esempio. Sappiamo che era un genio assoluto e che aveva dei tratti relativi a un disturbo dello spettro autistico riconducibile all'Asperger, e lo stesso vale per l'etologa e attivista Mary Temple Grandin. Il punto della ricerca non è negare che ci siano dei geni che presentano tratti riconducibili alla follia, ma negare che sono dei geni perché sono folli o che sono folli perché troppo geniali. Se si rinuncia a questo legame di causalità tra le due dimensioni, allora si potrà facilmente ammettere che tra le persone che consideriamo folli possono esserci individui con capacità eccezionali che possono produrre degli avanzamenti nelle diverse discipline in cui si esercitano. Ma questo è esattamente quello che accade per le persone che non sono considerate folli. Cioè, capita che qualcuno abbia un talento particolare che viene scoperto e coltivato e produce poi delle cose incredibili. Ciò non toglie, comunque, che i disturbi mentali, non essendo di fatto delle malattie simili alla febbre, cioè che o ce l'hai o non ce l'hai, ma sono, come direbbe l'illustre psichiatra Binswanger, delle vere e proprie forme di esistenza, delle forme di vita, cioè condizioni che impattano la vita e i processi mentali degli individui nella loro totalità, ciò non toglie, dicevo, che questi disturbi possono avere come uno tra i loro possibili effetti quello di favorire dei modi diversi di guardare il mondo e di esprimersi. Resta però un fatto: questi modi diversi hanno bisogno di una forte intelligenza e di un grande talento, di un lavoro costante, di studio, di dialogo, lo diceva Claudio, cioè c'è bisogno di questo sforzo affinché si sviluppino e si possa diventare effettivamente creativi o innovativi in qualche campo del sapere. Il caso Wölfli, però, parrebbe contraddire questa affermazione, no? Quello che dicevi tu, perché era appunto illetterato e non sapeva nulla di arte. Ma se inserito all'interno della cultura e del momento storico di inizio Novecento, questo caso diventa più chiaro. Proprio in quel periodo, infatti, si era sviluppato un forte interesse per l'arte ingenua, e ciò portò alla scoperta e glorificazione di Wölfli. Il fatto che Wölfli sia tuttora considerato un grande artista dipende dal fatto che la sua arte sia legata a doppio nodo alla sua schizofrenia e rechi in sé i tratti caratteristici di quel tipo di espressività psicopatologica. Una delle tesi più interessanti e famose che mi è capitato di leggere sul tema è quella della psichiatra Louise Sass nel libro Follia e Modernità, che è un libro stupendo che mi sento di consigliare anche a chi ci ascolta. Cosa dice Sass? Per Sasso la schizofrenia si manifesta con alcuni disturbi dell'esperienza che ricordano da vicino quelle caratteristiche letterarie, artistiche e filosofiche del pensiero modernista sviluppato all'inizio del Novecento. Forme di razionalità morbosa, un'autoosservazione costante, la frammentazione del campo percettivo, l'interruzione del normale senso del tempo, il cambiamento delle atmosfere affettive dello spazio, un linguaggio che ritorna costantemente su se stesso, eccetera. E per queste ragioni Sass propone un'analisi dei sintomi schizofrenici proprio attraverso le opere di De Chirico e Magritte, la letteratura di Joyce, Proust e Musil, la poesia futurista e le riflessioni filosofiche di Nietzsche e Wittgenstein. Allora, se possiamo usare il pensiero modernista per comprendere la schizofrenia, credo che si possa anche usare la schizofrenia per comprendere meglio il modernismo. Ed è esattamente quello che accade con Wolfli. Wolfli non può essere definito un genio, ma è semplicemente perché non ha gli strumenti per poter capire cosa produce. Era grafomane illetterato. Al massimo potremmo parlare di un talento artistico e di un senso estetico. Eppure, nella sua arte brilla qualcosa che ci parla della nostra storia culturale e del nostro gusto. In questo senso, l'opera di Wolfli ci dice molto di più sulla cultura che l'ha selezionata come geniale che sul suo autore. Ecco, diciamo che questi sono i problemi su cui stiamo riflettendo al momento, ma il progetto durerà ancora un anno e chissà quante altre cose scopriremo. E magari verrà fuori che l'idea sbagliata è proprio la nostra.
Ci lasciamo dunque con una promessa di approfondimento, aspettando gli sviluppi futuri del progetto che si concluderà, se non sbaglio, nel 2025. Cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi anni? Volete dirci qualcosa in più su questo?
Beh, ti ringrazio, mi fa molto piacere questa manifestazione di interesse per quello che faremo nei prossimi anni. Allora, visto che mi fai questo assist, mi permetto un po' di raccontarti un po' su cosa stiamo lavorando. Abbiamo costruito con una forma, secondo me, molto, molto originale, o comunque una cosa che non si fa spesso, una, in forma di coscrittura, un lessico della creatività, dove abbiamo fatto veramente un lessico delle parole legate, legate al concetto, che secondo me è molto interessante e sarà molto divertente anche da leggere. E poi stiamo lavorando, come un po' hai visto prima, ne parlavamo, sulle analisi di alcuni audiovisivi che sono ormai nell'immaginario comune, che sono quelli che davvero hanno formato, se vogliamo, le nostre idee sulla creatività. E noi abbiamo un problema che è legato molto al tramandare la memoria. Sappiamo che quando perdiamo i testimoni diretti, pensa alla Seconda Guerra Mondiale, i nostri nonni, io sono cresciuto con mio nonno che mi raccontava quando era in guerra, e quando queste persone, quando le generazioni più giovani non hanno più i nonni che gli raccontano la loro esperienza diretta, sappiamo, abbiamo molti studi su questo, che sono poi i media adesso a formare il ricordo, a formare l'eredità, per esempio, della Shoah. No, allora questo cambia molto, perché se la tua eredità è formata dalla Vita Bella non sei messo bene, ma se la tua eredità, la Shoah, è formata da Schindler's List, sei messo molto meglio. E allora questo conta moltissimo, andare a analizzare in qualche modo questi prodotti mediali che in qualche modo vanno a strutturare quello che, per esempio, le nuove generazioni pensano in merito a un determinato fenomeno anche molto, molto sensibile e molto delicato, come può essere la Shoah, ma come può essere anche la creatività. E noi lavoriamo poi con gli AI, abbiamo una unità di intelligenza artificiale che è guidata da Aldo Gangemi che lavorerà su questo straordinario database che ci viene dai nostri partner, cioè dall'unità dell'Università di Messina, che ha accesso a tutto lo straordinario materiale del manicomio ormai chiuso, il Mandalari, e quindi abbiamo tantissimo materiale prodotto proprio dalle persone schizofreniche che sono state internate per tantissimi anni nei manicomi, e ci sarà questo grande evento finale nel 2025 dove faremo una mostra proprio delle opere d'arte prodotte dalle persone che sono state internate, e credo che poi vederle concretamente porterà molte sorprese.
Grazie mille Claudio, e grazie anche a Luigi per averci oggi fatto ripensare all'idea di un rapporto tra genio e follia. Alla prossima! Questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna, che lo ha finanziato con il bando Terza Missione e lo diffonde sui suoi canali. Idee sbagliate è un'idea di Diego Donna, Luigi Lobaccaro e Luisa Lugli. È prodotto da Immagina SRL. Il titolo è di Matteo Santarelli, la sigla di Andrea Franceschi. Lui e Matteo Bordone ci hanno dato molti consigli. Io sono Gabriele Ferrario. Grazie a chi ha fatto e chi ascolta questo podcast.